Allora, sintonizzate e sintonizzati su 105.250, questi Radio Blackout, questo è l'info del lunedì mattina. Allora, abbiamo al telefono Matteo Dalbò e Chiara Avesani, che sono due filmmaker e giornalisti freelance, che sono stati a Gaza nel 2019 per girare un film, e poi sono tornati da poco da Jenin e dagli altri territori occupati della Cisgiordania. Pronto Matteo?
Eccoci.
Ciao.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao Chiara. E allora, innanzitutto, diciamo così, vediamo se riusciamo un po' a condividere anche le sensazioni, le percezioni che voi avete avuto rispetto a questo passaggio, appunto, mi dicevi, a Jenin e anche attraverso Israele, e poi magari facciamo appunto un riferimento alla vostra esperienza passata a Gaza e qualche considerazione, insomma, su quello che sta succedendo adesso.
Sì. Allora, noi siamo arrivati a Jenin circa una settimana fa, attraversando tutta la Cisgiordania, che è sotto uno stato di assedio militare molto molto aggressivo. Quello che è successo, in precedenza è che la grossa novità è che i coloni sono stati legittimamente armati secondo, la logica di questa guerra, cioè Othman Benvir, che è il capo della sicurezza nazionale, ha fondamentalmente regalato armi ai coloni, e quindi di lì in poi la situazione è diventata esplosiva, perché adesso ci sono, a parte l'esercito regolare, ci sono centinaia di persone in giro con fucili d'assalto, e non sono persone pacifiche. Quindi la situazione è diventata veramente, soltanto attraversando in macchina tutte le zone che portavano a Jenin, era esplosiva. Abbiamo assistito a scene di coloni armati fino ai denti che uscivano urlando. Insomma, è una situazione molto 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 impressionante. Tra l'altro tutta la zona è costellata di checkpoint, e tutta la parte di West Bank è costellata di bandiere israeliane, quindi sembra che in qualche modo quasi il territorio sia stato definitivamente espropriato.
C'è da dire che passando con l'auto attraverso la Cisgiordania per arrivare a Jenin si vede benissimo come la divisione in area A, B e C sia completamente saltata, e ormai la presenza israeliana sia davvero ovunque. Siamo andati là perché nelle ultime 3 settimane, in parallelo alla guerra di Gaza, sono state uccise oltre 135 persone palestinesi e 40 bambini proprio in Cisgiordania. Quindi poiché una ventina di palestinesi sono stati uccisi a Jenin, siamo andati a vedere qual era la situazione e ci siamo ritrovati lì il primo giorno dell'inizio dell'operazione di terra a Gaza. Quindi durante una manifestazione, quello che è stato molto interessante vedere, oltre i funerali che ci sono in un paio di giorni, perché con questo numero di morti, quelli che i palestinesi chiamano i loro martiri vengono sepolti veramente a una cadenza giornaliera. Ma quello che è stato interessante vedere durante questa manifestazione il giorno dell'inizio dell'operazione di terra a Gaza è stato il gran numero di bandiere verdi, e poi un ragazzo che ci ha proprio spiegato in un inglese perfetto qual è un po' l'evoluzione di quello che sta avvenendo anche socialmente sul territorio. Cioè lui ci ha raccontato che la sua appartenenza politica era del Fronte Popolare, quindi quei movimenti anche armati ma assolutamente laici e di sinistra, che avevano, diciamo, un rilievo maggiore in anni passati. Eppure in questo momento tutta la parte della resistenza è portata avanti solo da questo dalla militanza di Hamas, che è una militanza islamica, per cui, diciamo, a livello ideale lui non la condivideva, e anche raccontava che non apparteneva a quel territorio, a Jenin, ma che ultimamente iniziano a sentirsi canzoni anche proprio iraniane nel territorio, e la delusione che ha portato il fatto di non aver fatto nessun tipo di progresso nella causa palestinese, nell'opposizione all'occupazione attraverso l'alleanza con i paesi occidentali, ha portato a questo spostamento anche proprio geopolitico. Ci parlava, come dire, dispiaciuto, perché lui avrebbe immaginato e sperato ha sperato per molto tempo a un'evoluzione diversa della lotta palestinese. Però ci diceva di questo fatto come di una realtà, cioè alla fine uno si appoggia alla lotta unica che c'è, e parlava di questo tradimento.
Sì, e di fatto sostanzialmente portava la nostra attenzione su queste bandiere verdi, che sono poi le bandiere di Hamas, che ci diceva qua non si erano mai viste. Quindi queste bandiere verdi e queste canzoni militanti iraniane che ai suoi occhi segnalavano una sorta di passaggio storico tra una lotta che era stata quella tradizionale palestinese, laica, in quel territorio particolarmente legata appunto a un'ispirazione di lui, Chiara notava che lui parlava un perfetto inglese, cioè era un ragazzo di una famiglia alto borghese di Jenin, che aveva studiato alla scuola americana, e quindi, diciamo, quel tipo di ispirazione anche laica, liberale, di ispirazione, diciamo, con valori di sinistra, si sta trasformando lentamente, seguendo un processo che poi è quello che è avvenuto anche dentro la striscia diversi anni fa.
Sì, poi appunto l'FLP faceva parte dell'OLP, quando appunto l'OLP era effettivamente un luogo della rappresentanza del popolo palestinese. A proposito di quello che dicevate prima, specifichiamo anche per gli ascoltatori il discorso dell'area A e dell'area B. Secondo gli accordi, che mi sembra che siano quelli di Oslo, l'area A è quella sotto il controllo palestinese, l'area B dovrebbe essere quella con il controllo misto, ma appunto, come diceva giustamente Chiara, questa differenziazione è praticamente saltata, perché i coloni, ormai sono quasi 800.000 i coloni in Cisgiordania, stanno sostanzialmente continuando a mangiare parti consistenti del territorio assegnato ai palestinesi, che peraltro è solamente il 22% della vecchia Palestina, che adesso è ancora di meno.
Sì, diciamo il processo visto oggi sembra ovviamente irreversibile, ma già avvenuto, perché la cosa che ci ha sbalordito è proprio questa presenza territoriale fortissima da un lato, ma poi anche a livello simbolico, oramai appunto attraverso le autostrade, o le, diciamo, strade di West Bank, trovi bandiere israeliane ad ogni 100 metri, quindi sostanzialmente anche da un punto di vista poi simbolico è quella che è avvenuta, è un'appropriazione definitiva del territorio. I palestinesi sono fondamentalmente rinchiusi dentro le città, che sono diventate delle enclave da cui non possono uscire.
Esatto, infatti a livello di discorso sistemico, quello che Matteo sottolinea quando parla di enclave è quel fenomeno di gazzificazione della West Bank. Cioè, noi siamo abituati a pensare che nella Cisgiordania ci dovrebbe essere questo futuro stato palestinese, quindi un minimo di continuità territoriale interrotta dalla striscia di Gaza, che invece è isolata ed è sotto embargo. Invece è un fenomeno che ormai va avanti da anni. La striscia, la Cisgiordania è essa stessa composta da tanti piccole enclave che sono isolate una dall'altra come tante piccole Gaza. Cioè, se tu vivi a Jenin non puoi muoverti liberamente nelle altre zone della Cisgiordania, sei isolato da un gran numero di checkpoint. Ma anche se vivi a Ramallah, che sarebbe la capitale, no, di questo stato, non puoi certamente andare a Gerusalemme, quindi nella tua città santa, e non puoi muoverti in altri luoghi della Cisgiordania, perché sei su un'isola circondata da checkpoint, da muri, che ti impedisce di raggiungere altre parti della Cisgiordania stessa.
Sì, di fatto, per chiudere questo discorso, la rappresentazione che viene fatta in Occidente di questo presunto Stato palestinese che avrebbe dovuto essere realizzata è completamente inesistente sul territorio. Il territorio è fondamentalmente soggetto a un processo che è lo stesso processo che è avvenuto rispetto a Gaza, cioè la costruzione di enormi carceri a cielo aperto. Questo, diciamo, risulta essere il progetto che si vede, diciamo, semplicemente attraversando con una macchina quel territorio.
Certo, la frammentazione del territorio, insomma, è voluta sia attraverso l'operazione dei coloni sia attraverso anche il muro, e poi adesso sembrerebbe che Israele sostanzialmente ha appaltato il controllo di quel territorio ai coloni sostenuti dall'esercito, che adesso invece viene impegnato sulla striscia. E a proposito della striscia, insomma, tu hai girato un film nel 2019, se non sbaglio, lì vedendo, insomma, quello che sta accadendo adesso, mi dicevi che sostanzialmente quello che tu hai filmato praticamente adesso non esiste più.
Sì, noi abbiamo, io e Chiara abbiamo girato, il nostro film si chiama Erasmus a Gaza, ed è la storia del primo, di quello che doveva essere il primo, e poi è diventato anche l'ultimo, il primo studente europeo che attraversa il muro del più grande carcere a cielo aperto del mondo per fare l'Erasmus, il primo Erasmus a Gaza. Perché questa donna straordinaria, che è Mary Calvelli, aveva inventato sostanzialmente la possibilità, una posizione per convincere poi la comunità europea a aprire questa opportunità per un giovane studente europeo che si è appunto attraversato il muro di recinzione per fare il suo corso di studi alla Islamic University.
C'è stata recentemente bombardata, se non sbaglio.
È stato completamente raso al suolo. Sì. Diciamo, tutte le dicevamo prima che, diciamo, se fosse di qualche importanza, questa guerra ha raso al suolo tutte le location che avevamo utilizzato per questo film, cioè tutta la parte centrale di Gaza City, l'università islamica e gli ospedali all'interno, perché Riccardo, il giovane studente europeo, è italiano, studiava medicina, e quindi abbiamo girato diverse volte dentro gli ospedali, e sostanzialmente non c'è più né l'università né gli ospedali né tutta la parte centrale di Gaza City.
Certo, e che rispetto a quando, insomma, siete stati a Gaza, c'era ancora una situazione in qualche maniera di un tessuto sociale, di una resistenza organizzata, oppure adesso, dopo questo mese di guerra, si è sostanzialmente polverizzata insieme ai palazzi anche la società civile Gazawi.
Beh, sicuramente sì, la società civile Gazawi, insomma, composta da chi è rimasto vivo per il momento, sì, è tutta oltre il confine della linea tracciata dagli israeliani, quindi hanno, è stata svuotata Gaza City e tutta la parte nord, sono dovuti scappare oltre questa linea verso il centro della striscia, ovviamente tranne gli ospedali, soprattutto al Shifa, che però è già stato minacciato di essere bombardato, di essere un obiettivo per gli israeliani, e al Shifa è il più grande ospedale che sta nel a Gaza Nord, al quale non possono arrivare quei pochi camion che sono entrati. All'epoca del nostro film, nel 2018-2019, c'erano le marce del ritorno, sì, le grandi manifestazioni che l'ONU ha dichiarato civili, che raccoglievano centinaia di migliaia di persone verso il confine est, dove simbolicamente i palestinesi Gazawi andavano mostrando le chiavi delle case che avevano prima del 48, perché Gaza essa stessa, stiamo parlando di persone che sono doppiamente rifugiate, no? che sono state
cacciate nel 48,
esatto.
E poi concentrate
lì, e oggi si ritrovano di nuovo a fuggire. E queste grandi marce del ritorno, l'emergenza sanitaria era il fatto che, avvicinandosi a 800 metri dalla confine, in quella che viene chiamata la buffer zone, i cecchini israeliani sparavano su chiunque si avvicinasse.
Più di 200 morti, se non sbaglio, il saldo finale è stato qualcosa di più.
E con un sistema di emergenza che poteva portare gli ospedali al collasso, con centinaia di feriti ogni venerdì, e una generazione gambizzata, perché poi venivano puntate le giunture, le ginocchia e le caviglie.
Sì, in quella situazione, ancor più dei morti, della conta rituale dei morti, la cosa più incredibile, che poi riguardò anche l'esperienza di Riccardo, lo studente di medicina, era il numero di giovanissimi ragazzini amputati, perché fondamentalmente c'erano centinaia, letteralmente centinaia di ragazzi che venivano colpiti alle gambe, agli arti inferiori, e con proiettili che avevano un impatto devastante sui tessuti, creando dei fori di dimensioni impressionanti. E quindi sostanzialmente l'unica soluzione era l'amputazione. Quindi sostanzialmente quello che avevamo filmato al tempo, oltre appunto poi si parla sempre della conta dei morti, ma c'era una quasi un'intera generazione di ragazzini che erano rimasti privi di gambe, e che ovviamente andavano poi a pesare, come nelle grandi guerre, un ferito vale più di un ferito a vita, vale più di un uomo morto.
Anche nella prima intifada gli israeliani avevano quella tattica di spezzare le braccia dei ragazzi che venivano presi, per evitare che lanciassero nuovamente le pietre. Insomma, è una pratica questa, insomma, di mutilare, che non è nuova per Tzal.
Sì, c'è da dire che tra spezzare le gambe e non avere più le
braccia, sì,
non avere più le gambe, ci passa una bella differenza, perché poi di fatto questo era anche un tema che poi non abbiamo potuto sviluppare nel racconto che abbiamo fatto, ma c'era diciamo tutta una questione piuttosto scientifica relativa al fatto, scientifica tecnica relativa al fatto che utilizzassero dei proiettili esplosivi, perché di fatto le ferite a cui avevamo assistito erano delle ferite che erano veramente dei crateri, cioè un proiettile normale difficilmente produce quegli effetti, quindi erano o quantomeno sembravano delle volontarie azioni per poi produrre un'amputazione dell'arto.
Sì, no, ma anche come nel caso dell'operazione Piombo Fuso, quando gli israeliani usarono di proposito dei proiettili particolari che facevano delle ferite non rimarginabili, e i medici di Gaza si trovavano di fronte veramente a delle situazioni che non sapevano neanche come affrontare. Quindi, insomma, è una scelta deliberata. Bene, insomma, siamo in conclusione, insomma, del nostro spazio. Niente, se volete aggiungere ancora qualcosa, poi, insomma, ci salutiamo.
Dunque, io direi che esorterei tutti a fare il più possibile pressione perché questa continua conconta dei morti possa in qualche modo trovare un limite, perché poi di fondo è in questo momento non c'è altra, qualunque discorso, insomma noi seguiamo molto i media ovviamente, ma qualunque discorso sembra completamente inascoltabile rispetto al tema proprio di fermare questa carneficina che è già una insostenibile prova per questo popolo disperato.
Certo.
Io invece volevo ricordare di diciamo tenere sotto osservazione questo fenomeno sempre di più in Israele. In questo momento Netanyahu è al momento più basso del proprio consenso da sempre, qualche sondaggio interno lo dava all'80% di cittadini israeliani che lo vorrebbero fuori. Attualmente rimane lì dove sta perché c'è questa situazione di guerra, ma anche le proteste sia da parte dei familiari delle persone che sono rapite e si trovano a Gaza, sia diciamo un po' in misura minore rispetto alle proteste che si sono viste fino ad agosto, dove ricordiamoci c'erano anche lì centinaia di migliaia di israeliani contro Netanyahu, però sta ripartendo questo fenomeno e tutti concordano nel dire che una volta terminata la guerra lui se ne andrà. Allora io credo che sia una responsabilità importante dei media e di tutti noi tenere sotto controllo e dare voce a questa parte della popolazione israeliana, perché prima questo avviene, prima c'è una speranza per il cessate il fuoco per la fine di questa mattanza che sta devastando la striscia di Gaza.
Bene, allora grazie insomma del vostro intervento e niente, ci continueremo naturalmente a seguire molto da vicino questa situazione. Grazie ancora e a risentirci.
Grazie a voi.
Grazie.
Ciao.